Allora, chiude questa sessione il dottor Martelloni, che ci parlerà del ruolo del rischio clinico nei rapporti con la responsabilità professionali nell'ambito dei progetti di riforma legislativi sul tappeto. Bene.
Ovvio, abbiamo vissuto anche l'emozione della diretta, così ora abbiamo risolto il problema e entriamo appunto nel vivo della questione. Noi abbiamo avuto appunto la 17ª legislatura, la presentazione e poi la ripresentazione anche in questa fase quest'anno di tanti progetti di legge. 5 sono addirittura al Parlamento appunto e uno al Senato, quello di Bianco. Vediamo un attimo che cosa ci hanno detto. In realtà hanno affrontato prevalentemente problematiche di responsabilità civile, qualcuno appunto anche progetti in materia di responsabilità penale. Hanno previsto di fatto assicurazione obbligatoria. Ecco, si sono sicuramente basati molto su un rapporto forte tra il sistema pubblico e il settore assicurativo per affrontare e risolvere i problemi. Hanno parlato anche di sistemi di monitoraggio, di verifica, eccetera. Spesso e volentieri al di là di quello del progetto Bianco, senza individuare in realtà fasi formative o obblighi formativi, ovviamente durante la formazione universitaria, di questo non hanno parlato. Oltretutto appunto per quanto riguarda la rivalsa, alcuni progetti hanno accennato anche in questa direzione e in più appunto hanno richiamato di fatto anche alcune tematiche in materia sempre appunto anche di rischio clinico, ora vedremo appunto come. In più ecco, qualcuno si è occupato appunto anche della responsabilità penale e tentando di trovare appunto dei principi di giustificazione o comunque di non punibilità di vario appunto dubbia costituzionalità. E per quanto riguarda il riferimento al rischio clinico, in alcune proposte appunto è inesistente, come nella proposta Fucci, nella proposta Calabrò si parla di una unità di gestione del rischio clinico e di osservatori per il monitoraggio dei contenziosi ed ancora appunto sempre in questa proposta si parla della individuazione ecco, di una serie di specialisti che dovrebbero interessarsi di gestione del rischio clinico, ovviamente appunto richiamando anche le regioni e anche le province autonome a costruire in pratica unità operative semplici o dipartimentali di gestione del rischio clinico che comprendono anche per esempio in questo caso, in questo tipo di progetto, le competenze di medicina legale e di ingegneria clinica, più sono stati richiamati anche gli osservatori dei contenziosi appunto per lo studio degli errori nelle prestazioni sanitarie. Ed ancora appunto è stato previsto sempre in questo tipo di progetto il coordinamento di un sistema nazionale di monitoraggio per la valutazione e la gestione del rischio clinico, sono state sempre individuate ancora e ribadite di fatto all'interno delle regioni modalità o comunque azioni diciamo, da adottare e da concordare per individuare proprio le modalità attuative e le funzioni del sistema di monitoraggio e di valutazione della gestione del rischio clinico. Poi ecco, si arriva al progetto, esempio di legge Bianco al Senato, che sicuramente a tutti gli altri progetti parlamentari è sicuramente un po' più completo. Intanto si fa un'affermazione importante di principio, e cioè si dice che la sicurezza e le cure in realtà è costitutiva e rientra appunto in pieno nel diritto alla tutela della salute. Si parla ancora della necessità di attività di formazione e di educazione in materia e dello sviluppo della valutazione di tutte quelle che sono le competenze tecniche e non tecniche all'interno appunto della gestione del rischio clinico, cioè del concetto in generale di sicurezza delle cure. E si parla anche della costituzione delle unità di prevenzione e di gestione del rischio clinico, ma anche evidentemente di osservatori per la valutazione del contenzioso in generale. E poi ecco, si incomincia di fatto a introdurre una serie di concetti, cioè in definitiva che si effettua lo studio degli errori attraverso la revisione tra pari. Questo è un messaggio molto importante perché in realtà in questo tipo di progetto si comincia a affermare una cosa che è chiara a chi si interessa di risk management, ovvero che il confronto è tra pari, medici, infermieri, tecnici, siamo tutti evidentemente sulla stessa barca e ci confrontiamo ognuno col proprio sapere. Quindi questo è un po' il messaggio, devo dire anche di novità, che manda questo progetto. Ed ancora si parla di di progetti, di rapporti annuali, per esempio rapporti annuali da fare in materia di gestione da mandare a osservatori regionali. Ed ancora si parla evidentemente di un'obbligatorietà, meno male, nell'ambito dell'attività di formazione, di prevedere di fatto formazione continua e CEM addirittura con 20 crediti annuali. Insomma, quindi in pratica c'è un messaggio, devo dire, da questo punto di vista, col progetto bianco, che precisa quello che dovrebbe essere lo sviluppo di un sistema. Ora, qual è la questione? La questione è poi anche questa. Come accennavo stamani, le categorie sia media che infermieristica in realtà si sono già sul piano deontologico posto il problema, prima di tutto nel 2006 i medici, ribadendolo ora nel nuovo codice approvato sempre all'articolo 14 per quanto riguarda il codice deontologia medica, il 18 di maggio appunto si è previsto l'articolo 14 in definitiva il problema dell'adesione alle buone pratiche cliniche, dell'adeguamento della formazione del personale eccetera e di assumere quindi comportamenti idonei e professionali più adeguati per la gestione del rischio clinico ed ancora evidentemente attenzione ai processi di informazione anche di comunicazione. Qui devo dire rispetto all'articolo più vecchio del 2006 c'è appunto la novità di un riferimento diretto all'importanza del consenso informato e ovviamente si richiama appunto anche qui le attività formative e valutative e poi ecco l'obbligatorietà che c'era già nel 2006 di rilevazione degli errori, di segnalazione e di studio degli stessi. Nel codice deontologico dell'infermiere in pratica c'è un richiamo molto sintetico ma molto chiaro. Il rischio clinico è una cosa importante, si partecipa alla gestione e allo studio degli errori e quindi in definitiva a tutte le attività che possono rimediare. Quindi c'è già, diciamo, nelle categorie una spinta a andare in questa direzione, ma vediamo un attimo. C'è qualcosa nella legislazione attuale? Perché poi alla fine la riflessione importante è questa. C'è un articolo 3 bis, non se ne discute mai, nell'articolo 3 bis in realtà della legge 189 del 2012, ma questo articolo è peso come un macigno, perché in realtà devo dire non si era mai fatto un richiamo nella legislazione alla questione della gestione del rischio clinico come fatto obbligatorio del sistema sanitario. L'articolo 3 bis questo lo dice, devo dire in modo molto esplicito, cioè parla proprio della gestione del monitoraggio di rischi sanitari, questo in pratica al fine proprio di ridurre i costi connessi al complesso di rischi, e le aziende sanitarie in pratica analizzano, adottano soluzioni per la gestione dei rischi, per la prevenzione del contenzioso, per la riduzione degli oneri assicurativi e il Ministero della Salute è chiamato insieme alle regioni a monitorare tutti i dati in materia. Ma allora ecco, è chiaro che qui molto brevemente abbiamo un ambito legislativo che non si ricorda di quello che ha fatto poco prima e soprattutto non si ricorda di questi obblighi che sono importantissimi. Per cui a questo punto quello che infatti vado a spiegare ai colleghi è che quando ci abbiamo buone pratiche, raccomandazioni ministeriali già ampiamente spiegate, dettate e diffuse e poi vanno applicate perché c'è questo articolo 3 bis che ce lo ricorda in modo molto chiaro ed esplicito, non si può venire meno. Oltretutto c'è anche da dire una cosa e questa è la contraddizione che c'è secondo me da parte del legislatore e forse non ha capito fino in fondo la portata di questo articolo. In definitiva qual è? È che tutta la questione del rischio clinico è una questione culturale, cioè se non siamo preparati a capire che cos'è, in realtà poi non lo sappiamo applicare, questo è il problema, insomma poi alla fine è questo, come tutte le cose della medicina o si studiano, si imparano e poi si attuano e quindi voglio dire diventano una attività normale del lavoro, altrimenti poi si sta parlando di una cosa e non si conosce. Cioè quello che nel 2005, quando io iniziai a fare clinical risk manager, mi formai al Sant'Anna di Pisa, un anno e mezzo di formazione, 320 ore, una cosa, il viaggio all'estero e via di seguito. Allora, quando mi formai in quel modo lì, in pratica cosa poi mi dicevano i colleghi? Ma noi vi date dedicare tempo anche a queste cose, altro lavoro da fare? E noi ovviamente le abbiamo piano piano spiegato che queste cose si fanno perché sono una parte del lavoro, è un modo qualitativo, evidentemente un approccio qualitativo diverso, ma col quale poi si riesce a evitare eventuali errori, eventuali incidenti e via di seguito. Ma va fatto capire. Quindi in pratica la norma di legge serve sicuramente per predisporre una serie di obblighi sugli enti pubblici a livello nazionale regionale e locale, poi in realtà se non si forma le persone, questi sistemi RTV non nascono. Cioè, questi nascono se si formano i facilitatori, se si formano gli utenti abituandoli a fare segnalazioni, se si abitua i medici legali a studiare il contenzioso anche con finalità preventive, per cui si mettono a fare i corsi per spiegare ai colleghi l'importanza o comunque a insegnare ai colleghi sistemi di autovalutazione sulla corretta compilazione della carta della clinica, se gli si insegna qualcosa di biodiritto e poi se si comincia anche, individuando dei fattori di rischio, a spiegare ai colleghi che è bene fare degli audit o anzi anche a prepararli in certi casi, come si fa abitualmente appunto anche per esempio appunto nelle aziende toscane, insomma, dove in pratica si è chiamati da delibere regionali ad agire in tal senso. E quindi questo che cosa ha significato in ambito di rischio clinico? Beh, svilupparlo. I contenuti del rischio clinico si trovano dentro tutte queste buone pratiche, sono una serie di buone pratiche insieme alle raccomandazioni, queste sono quelle regionali attuate in Toscana, ma tenete conto che poi vanno monitorate e visti gli effetti. Noi stiamo vedendo per esempio gli effetti positivi per quanto riguarda la diminuzione di cause da infezione ospedaliere, perché con il controllo sul catetere venoso centrale, il fatto che abbiamo insegnato e richiesto che le persone in ospedale si lavino le mani, ovviamente gli operatori ma anche gli utenti, ma anche i visitatori, quindi da questo punto di vista un altro atto importante. E insieme evidentemente a un'altra serie, la sorveglianza degli antibiotici resistenti, l'uso corretto degli antibiotici per esempio, proprio per le farmacoresistenze, ha sensibilmente infatti ridotto il problema. Cioè stiamo notando che ci sono degli effetti positivi, questo vale appunto anche per altri settori. Per esempio il problema è la trombosi venosa profonda in ortopedia, una volta applicata ha in pratica bloccato una serie di iniziative giudiziarie, penali e civili, perché voglio dire, si fa tutto quello che si può prevenire un 70% di possibilità l'eventuale tromboembolia, quel 30% che la scienza non può impedire, si avviene, c'è poco da fare. L'importante però è aver individuato, diciamo così, il livello di profilassi antitromboembolia che si deve fare per evitare il fatto o per prevenire insomma il fatto possa succedere. Quindi da questo punto di vista poi cosa si tratta di fare? C'è da fare questo lavoro qua. A me questo lavoro qui mi è durato anni, mi sta durando tuttora, questo è il lavoro fatto dal 2006 al 2013, è una faticata micidiale, ma significa che ti metti lì, formi gli operatori come utenti, gli spieghi le basi del rischio clinico e poi incominci a introdurre, facendo anche, preparando dei facilitatori, introduci all'interno del sistema le buone pratiche, le raccomandazioni e li incominci a far ragionare. Beh, vi dico che questo crea uno scontro all'interno di qualsiasi azienda, perché è uno scontro di potere, perché saltano in aria i meccanismi di potere delle direzioni ospedaliere, delle direzioni sanitarie aziendali, per cui io per un certo periodo di tempo, per esempio, mi sono trovato contro alcuni equilibri aziendali, che però come li ho risolti? Li ho risolti di fatto con un movimento che cresceva di anno in anno e alla fine, superato un certo limite, trabocca e in pratica comincia a camminare come un fiume in piena, per cui tutte le resistenze vengono tranquillamente superate, perché chiaramente poi alla fine, e tenete conto che questo sviluppo qui si collega anche a altre cose. Dicevo prima a Claudio, per l'appunto da noi si sono sviluppati anche alcuni ospedali per intensità di cure, per cui in realtà non ci abbiamo più i reparti, c'è più il reparto di Tizio Caio e Sebrò. Ci sono le aree mediche, le aree chirurgiche, dove gli specialisti, dove la gestione è solo infermieristica e dove lo specialista interviene. Quindi questo determina evidentemente un superamento proprio di meccanismi, di modalità di pensiero limitate che da questo punto di vista, insomma, devo dire è rivoluzionario, insieme di fatto alla crescita esponenziale piano piano di tecniche appunto come quelle dell'audit, che permette di fatto di fare uno studio in pratica del caso tra pari o delle review, che sono conferenze strutturate per argomenti in cui si insegna alle persone. E queste sono le misurazioni che poi si fanno. Gli indicatori riguardano la gestione del contenzioso, lo sviluppo del sistema delle segnalazioni, poi l'adesione alle pratiche trasversali, che sono tutte quelle buone pratiche riviste di fatto per area medica, chirurgica o di anestesia o di emergenza, urgenza e via di sì. Controllo delle cadute come questione particolare, 20 sentinelle, eccetera. L'Agenas a questo punto, il legislatore sembra che non sappia, c'ha l'Agenas che gli sta facendo un lavoro. È opportuno che casomai si rafforzi il ruolo dell'Agenas, ecco, cioè nel controllo delle regioni e degli altri enti, perché facciano, perché ci sono alcune regioni che non stanno facendo, altre stanno facendo, quindi è l'Agenas che va rafforzato molto probabilmente, perché in realtà il monitoraggio proposto dai progetti legislativi è già in atto, cioè noi lo stiamo facendo. Quindi c'è anche questo, quello che c'è da dire. Da questo punto di vista addirittura c'è anche l'Osservatorio Nazionale su Sinistre e Polizze Assicurative. Avete sentito in plurime relazioni parlare per l'appunto di questo oggi. E poi ancora, tutto questo sistema ovviamente deve trovare un'integrazione. In Toscana per l'appunto abbiamo integrato la medicina legale e la gestione evidentemente dei rischi insieme in un sistema unico. E abbiamo fatto anche un'altra cosa. Vi ricordavo oggi la Danimarca, allora qui in Toscana si è fatta una delibera 101 del 2009, come abbiamo affermato, e l'audit non può essere utilizzato per fare provvedimenti sanzionatori, cioè il contenuto un direttore generale non lo può usare. Quindi da questo punto di vista l'abbiamo messa anche in mano ai sindacati, in modo tale che poi alla fine, anche perché c'è una cosa alla Toscana un po' particolare, perché ovviamente poi ognuno di noi ha la sua brava autonomia in tutte le aziende, e quindi da questa autonomia medievale l'abbiamo proprio mantenuta, per cui in definitiva se qualcuno prova a intervenire in questo senso poi viene comunque bloccato. E la legge danese evidentemente fu chiara, in pratica sì, io per l'appunto feci parte del gruppo che visitò la Danimarca, e loro si sono inventati questa legge che funziona dal 2004 e che ha permesso una salita esponenziale di tutta la materia, ed è una legge evidentemente fortissima che da questo punto di vista pone il problema, per cui sto a ribadire di fatto le cose che ho accennato stamani sostituendo Vitello, ma in realtà noi abbiamo di fatto già delle soluzioni in sede penale per quanto riguarda tanti problemi. Noi dovremmo evidentemente, diciamo, a questo punto andare verso una vicenda in cui la sentenza francese diventa ispiratrice di una nuova legge, molto probabilmente modifica il codice penale. L'articolo 15 della Costituzione ci pone il problema dell'inviolabilità dell'audit e via di seguito, cioè in definitiva dovremmo di fatto tentare delle riflessioni un po' diverse rispetto alle proposte che vengono portate avanti, perché molte cose di quelle proposte in realtà sono già state attuate. Grazie.
Massimo Martelloni è uno dei massimi conoscitori di questo argomento, forse per questo Massimo, e quindi non ci ha certamente deluso.